Allora, dobbiamo ricordare che Zaccaria 12, 13 e 14 è tutto una profezia, cominciando dal versetto 1, quindi in 13 è una continuazione. Alla fine di capitolo 12 abbiamo visto che nei ultimi tempi Gerusalemme sarà circondata da tutte le nazioni del mondo e in questo momento di distretta totale, no? Loro stanno sull'orlo di essere annichiliti. E riflettevo un po' oggi su questo, del fatto che anche noi tante volte dobbiamo arrivare al punto di essere annichiliti prima che vediamo il Signore, no? O prima che invochiamo il Signore, prima che cerchiamo la faccia del Signore. E la nazione sta per essere distrutta totalmente, ma in versetto 10 di capitolo 12, il Signore dichiara: riverserò sulla casa di Davide lo spirito e sui abitanti di Gerusalemme lo spirito di grazia e di supplicazione, adesso guarderanno a me, a colui che hanno trafitto. Faranno quindi cordoglio per lui, come si fa cordoglio per un figlio unico. Quindi di nuovo, se avete amici testimoni di Geova, potete dimostrarli che in versetto 10 è Yahweh che parla, l'Eterno, Dio Onnipotente, Padre. E lui dice che gli israeliti guarderanno me, Yahweh, che hanno trafitto. Salmo 22, abbiamo visto uno studio precedente che parla del Messia, dove il Messia dice: hanno bucato le mie mani e i miei piedi. E poi è interessante qui che dice: guarderanno a me, Yahweh, a colui che hanno trafitto, faranno quindi cordoglio per lui. Ma come? Guarderanno me che hanno trafitto, faranno cordoglio per lui. Lui chi? Gesù. Questa è una contraddizione grammatica in italiano, in inglese e in tutte le lingue, perché c'è la Trinità qui, Padre, Figlio e Spirito Santo. E quindi in quel momento che Gerusalemme sta per essere distrutto totalmente, i loro occhi saranno aperti, in adempimento di quello che Paolo ha profetizzato in Romani, che tutto Israele, tutti quelli sopravvissuti, si converteranno. E in capitolo 13, versetto 1, in quel giorno sarà aperta una fonte per la casa di Davide e per gli abitanti di Gerusalemme, per il peccato e per l'impurità. Quindi un sorgente, questa parola fonte, un sorgente di purificazione del peccato e dell'impurità. In quel giorno avverrà, dice il Signore dei eserciti, che io sterminerò del paese i nomi dei idoli, che non saranno più ricordati. Farò pure scomparire dal paese i profeti e lo spirito immondo. Quindi qui veramente un'opera della sovranità di Dio. Il Signore dice: io farò questo. Non che la mia gente si ravvederà e loro elimineranno. Dio dice: io farò questa cosa. E non so per voi, ma io prego e spero che il Signore farà questo qui. Che il Signore farà allontanare lo spirito immondo, lo spirito di idolatria. Perché questa è una nazione, magari qualcuno si offenderà se lo dico, è una nazione legata nell'idolatria. Anche mercoledì al funerale della mamma di Gianni mi è stato riportato proprio come un martello in faccia, no? Questo fatto. Magari qualcuno dice: io sono cattivo perché parlo in questo modo, ma io veramente amo le persone, sapete? Io amo quelle persone. E ascoltare loro che ripetono sempre la stessa cosa, ogni volta, no, che hanno ripetuto per anni e settimane, e dopo, e neanche, e dire colpa me, come si dice, colpa mi, me colpa, però senza significato. Fare queste vane ripetizioni che il Signore ha comandato di non fare. E quindi io a volte dico questo perché io amo quella gente. Voglio che loro conoscano il Signore, perché è bello conoscere il Signore. Amen. Non mi sono pentito per un giorno che ho conosciuto Gesù. Forse lui è pentito di aver conosciuto me. Ma conosce il Signore è la cosa più bella che esiste nell'universo. Tante volte le persone parlano, loro mi parlano di Formula 1, mi parlano di questo, mi parlano di quello. E io e rispondo con non tanto entusiasmo a quello che loro mi dicono, no? No, ho avuto diverse volte persone dicono, ma tu sei così scialbo come persona. No, che tipo non ti entusiasmo di niente. E io dico, ma quando hai conosciuto il Migliore è tutto scialba. Quando hai conosciuto Gesù è tutto scialba. Conoscere Gesù. E quindi che il Signore farà questa opera qui in Italia, che questo sia profetico per noi. Io non dico che è profetico, però che sia profetico, che il Signore elimini non solo gli idoli, ma i nomi di idoli. Cioè questo non è solo togliere la statua, eliminare, proprio cancellare il nome, il ricordo di quelle cose. Anche quando ero in ospedale e il cappellano lì dell'ospedale è venuto a uno dei miei medici, un po' ha fatto un scherzo su questo povero sacerdote anziano. Quando lui era nel corridoio, il mio medico ha detto, Don Pietro, c'è uno dei suoi colleghi lì in stanza 5. Quindi lui è venuto tutto contento, pensando che io ero un sacerdote cattolico. E lui mi fa così, ho sentito che lei è mia collega. E io ho detto, io ho detto, veramente io sono pastore della chiesa evangelica qui di Montebello. Lui la faccia di pietra, no? Cosa? Ah, c'è una chiesa evangelica. Sì, forse perché adesso ci sono tanti stranieri in Italia che magari sono protestanti, vengono lì nella sua comunità. Ma io ho detto, guarda, la maggioranza delle persone sono italiani. Cosa? E cattolici? E ho detto, sì, cattolici che vengono. E io ho detto, comunque, Don Pietro, io non sono venuto a convertire le persone da diventare protestante, ma io sono venuto che le persone possano conoscere Gesù e che possano avere la vita eterna. Io ho detto, io voglio solo questo, che tutti gli italiani conoscono Dio, conoscono la salvezza e hanno la vita eterna. Io voglio solo questo. Però ho detto, voglio ricordarla che io e lei un giorno staremo davanti a Dio. Dovremo rendere conto di quello che abbiamo insegnato a queste persone. E ho detto, noi dobbiamo predicare Cristo Gesù a questa gente perché hanno bisogno di Lui. E che il Signore possa far scomparire i nomi di idoli anche in questa nazione. Perché è molto triste vedere le persone, quando Dio ha dato il Migliore, Dio ha detto, questo è mio unigenito figlio in cui mi sono compiaciuto. Ascoltate Lui. E vediamo le persone che si inchinano, Padre Pio, Maria, Sant'Antonio, eccetera, eccetera, eccetera. Che magari in vita erano anche persone che servivano Dio, però sono idoli. Versetto 3, avverrà che se qualcuno profetizzerà ancora suo padre e sua madre che l'hanno generato, gli diranno, tu non vivrai perché proferisci menzogna nel nome dell'Eterno. Così suo padre e sua madre che hanno generato lo trafiggeranno perché profetizza. In quel giorno avverrà che ogni profeta proverà vergogna della sua visione quando profetizzerà e non indosserà più il mantello di pelle per ingannare. Ma ognuno dirà, io non sono profeta, sono un agricoltore. Qualcuno mi ha insegnato a levare bestiame fin dalla mia giovinezza. Se poi qualcuno gli dirà, che cosa sono questi feriti nelle tue mani? Egli risponderà, sono quelli con cui sono stato ferito nella casa di miei amici. Quindi tante volte abbiamo sentito prediche come nei ultimi tempi, doni, profezie qua e là, ma qui dice che negli ultimi tempi si vergogneranno di profetizzare. Chiaramente qui parla di falsi profeti. E ci sono anche tanti falsi profeti nei nostri giorni. Qualcuno si ricordi due prove che Dio ha dato nel Vecchio Testamento per vedere se uno è falso profeta? Ci sono due prove nella legge di Mosè per chi è falso profeta e chi è vero profeta. La prima cosa è che quella che lui profetizza sia vera. Se non sia vera, Dio dice, quello non è il mio profeta, dovete lapidarlo. E io dico sempre ai testimoni di Geova, voi avete profetizzato il falso che Cristo doveva tornare già tante volte, non è tornato, anche voi riconoscete che non è tornato, anche voi riconoscete che le vostre profezie sono false. Quindi secondo la legge di Yahweh, che voi dichiarate di servire, la torre di guardia deve essere messa a morte. Perché non so che se conoscete un po' i loro insegnamenti, loro dichiarano che la torre di guardia, la pubblicazione della loro associazione, è il profeta di Yahweh. Sapevate questo? Questo giornale, la torre di guardia. Loro dichiarano che quello è il profeta di Yahweh. E io dico sempre, anche l'altro giorno c'era un signore qui, nella chiesa, e io ho detto, sa che Yahweh ha dichiarato che se uno profetizza falso deve essere messo a morte. Quindi voi dovete mettere a morte la vostra organizzazione. Farete bene. La seconda prova del falso profeta, qualcuno conosce? Allora, il secondo segno di una seconda prova di un falso profeta è che se lui profetizza, e anche se quella cosa avvenga, no? Che lui profetizza una cosa, lui guarisce, lui fa un miracolo. Quindi Dio riconosce che i falsi profeti possono fare miracoli, possono profetizzare e avvengano quello che loro dicono. Però che poi vi insegni di seguire altri dei, quello non è un profeta che io ho mandato. E secondo me è questa seconda prova di cui noi nei tempi in cui viviamo dobbiamo stare attento. Perché c'è tante nella chiesa che seguono sentimenti, loro vanno incontri, hanno un bruciore nel petto, hanno un santo ridere, abbaiano, fanno tutte queste manifestazioni che non sono nella parola di Dio. Ah, ma io sento il fuoco, la potenza, questo e quell'altro. È vero. Noi vediamo anche nel movimento carismatico, loro parlano in lingue, sentono tante di quelle cose e poi pregano a Maria. E lodano Maria. Loro commettono idolatria. Ma questo non è lo Spirito Santo. Questo è un spirito ingannatore. Che magari gli dà qualche sensazione, che fa qualche miracolo, però li porta a seguire altri dei, a lodare altre persone al di fuori di Dio, di Gesù Cristo. E se guardiamo in 1 Corinzi capitolo 12, volevo farvi notare una particolarità. Voi sapete che 1 Corinzi 12 e 14 danno insegnamento per la Chiesa riguardo i doni dello Spirito Santo, diciamo l'uso dei doni nell'assemblea. E quindi Paolo, quando comincia questo discorso, che è lungo, due capitoli della Bibbia che parla dei doni dello Spirito Santo, comincia in versetto 1, ora fratelli non voglio che siate nell'ignoranza riguardo i doni spirituali. Se noi guardiamo in capitolo 1, sempre di questo libro, che adesso non riesco a trovare il versetto, comunque Paolo parla del fatto che la chiesa a Corinto non mancava nessun dono, cioè che loro, i doni erano operanti in quella chiesa. Però, come c'era l'ignoranza, i doni venivano usati in modo sbagliato. In capitolo 12, or fratelli, non voglio che siate nell'ignoranza riguardo i doni spirituali. Voi sapete che quando eravate gentili, eravate trascinati dietro gli idoli, muti dietro l'impulso del momento. Notate, questo è alcune chiese carismeniaci, io li chiamerò così, no? Perché non voglio parlare di un certo movimento qua, là, qualcuno potrebbe fraintendere quello che voglio dire. Però Paolo dice che voi quando eravate pagani eravate trascinati dietro gli idoli, che non riuscivano a parlare, muti, dietro l'impulso, quindi i sentimenti, il vostro sentimento. Perciò vi faccio sapere che nessuno parlando per lo Spirito di Dio dice Gesù anatema. Anatema nel greco vuol dire maledetto. Maledetto nell'inferno. E che altresì nessuno può dire Gesù il Signore se non per lo Spirito Santo. Or vi sono diversità di doni, ma non vi è un medesimo Spirito. Quindi Paolo parla della possibilità anche nella Chiesa di avere spiriti immondi, spiriti bugiardi, spiriti che ingannano. E ci sono questi spiriti, anche nel mondo dove si dice che i doni si stanno manifestando. Però se quella gente adorano idoli, è un spirito di Satana. Anche se gli dà una bella sensazione di euforia, che loro ha la presenza di Dio, se li guida nell'idolatria è lo spirito del diavolo, perché nega Cristo. Dobbiamo stare attenti. Allora in Zaccaria 13, questi falsi profeti in versetto 5 negheranno, diranno: non sono profeta, mi son contadino. E poi qualcuno dirà: ma cosa, tu non sei profeta, cosa sono queste ferite nelle tue mani? Una traduzione più accurata sarebbe: queste ferite fra le tue spalle, non nelle tue mani. Alcuni fraintendono, pensano che parli di Gesù questo, ma il contesto è il falso profeta. Perché voi sapete i falsi profeti cosa fanno? Cosa facevano i falsi profeti con Elia? Quando c'era la prova, chi chiamava fuoco dal cielo? No? Loro hanno cominciato a ballare, a gridare. E lì li prendeva in giro e ha detto: dove è vostro Dio? Forse sul gabinetto. Vedi, io non ho mai detto qualcosa così cattivo. E poi hanno cominciato a autoflagellarsi, a tagliarsi. Che ancora oggi, se tu vai nelle Filippine, che è il paese natio di Sandra, ci sono questi giovani che si fanno legare una croce, si fanno flagellare nella festa di Pasqua. Non avete mai visto sulla televisione questo? In Messico ci sono quelle che vanno al Monte di Guadalupe in ginocchio finché i loro ginocchi si insanguino, con questi segni. E anche questi falsi profeti avranno questi segni dell'autoflagellazione e diranno una bugia, dire: ah, è successo in casa questo. In versetto 7 cambia contesto, invece di parlare di falsi profeti parla di un'altra persona molto diversa dai falsi profeti. Destati o spada contro il mio pastore e contro l'uomo che è il mio compagno, dice l'Eterno dei eserciti. Colpisci il pastore e siano dispersi le pecore. Poi volgerò la mia mano contro i piccoli. E in tutto il paese avverrà, dice l'Eterno, che i due terzi vi saranno sterminati e periranno, un terzo vi sarà lasciato. Allora, di chi sta parlando il versetto 7? Allora, girate in Matteo 26, perché il Signore ci dà la risposta. Matteo 26, versetto 31. Allora Gesù disse a loro: voi tutti questa notte sarete scandalizzati per causa mia, perché sta scritto: percuoterò il pastore e le pecore del gregge saranno disperse, ma dopo che sarò risorto vi precederò in Galilea. Allora Pietro rispondendo disse: quando anche tutti si scandalizzassero per causa tua, io non mi scandalizzerò mai. Gesù gli disse: in verità ti dico, Pietro, che questa stessa notte, prima che il gallo canta, tu mi rinegherai tre volte. Pietro gli disse: anche se dovessi morire con te, non ti rinnegherò in alcun modo. Lo stesso dissero anche tutti i discepoli. Come noi tante volte, noi crediamo di essere qualcosa, il Signore dice: no, Craig, ti devo far vedere veramente che cosa sei. La parola di Dio dice che il cuore dell'uomo è estremamente ingannevole in Geremia. Qui Gesù sta citando Zaccaria 13:7 parlando di se stesso. Quindi in versetto 7 è il Signore. Destiti o spada contro il mio pastore. Questo è bello. L'Eterno Yahweh chiama Gesù mio pastore. Di solito il mio pastore è una persona maggiore, no? Giusto? Il pastore chi cura? Le pecore. Quindi se una pecora dice mio pastore, riferisce colui che in un certo senso è sopra. Però il Signore dice mio pastore, questo è un pastore speciale, unico, come nessun altro pastore che è mai vissuto sulla terra. E non solo chiama Gesù il mio pastore, contro l'uomo, quindi Dio in carne, che è il mio compagno. Questa parola compagno in ebraico è amiti, e vuol dire compagno, ma vuol dire anche socio, amico, confidante. Il mio uguale, il mio pare, siamo uguali, siamo stretti, non c'è il legame più stretto. Era il fratello più legato, cioè due fratelli che erano proprio la relazione più stretta umana che esiste. E il Signore, parlando del suo pastore, di Gesù, dice che contro l'uomo, quindi il Messia, che è mio pari, dice l'Eterno dei eserciti, colpisci il pastore, siano disperse le pecore, poi volgerò la mia mano contro i piccoli. In versetto 8 va da 2000 anni fa ai tempi ancora futuri, quando 2/3 di quelli in Israele moriranno. E in tutto il paese, versetto 8, verrà, dice l'Eterno, che 2/3 vi saranno sterminati e periranno, ma 1/3 vi sarà lasciato. Quindi sarà questo 1/3 di Israele che riconoscerà Cristo come Messia, questo 1/3 che sarà salvato. Farò passare questo 1/3 per il fuoco, lo raffinerò come si raffina l'argento e lo proverò come si prova l'oro. Essi invocheranno il mio nome e io li esaudirò. Io dirò questo al mio popolo ed essi dirà l'Eterno è mio Dio. Anche in questo versetto c'è un po' una cosa, perché il popolo ebraico ha sempre invocato il nome dell'Eterno, di Yahweh. Però quello che Dio sta dicendo è che loro invocheranno il nome di Gesù, perché riconosceranno il Messia. E Dio li proverò come si prova l'oro argento. Qualcuno sa come si raffina oro argento? Nella fiamma. Tutti i metalli vengono raffinati, no? Quando loro scavano le pietre delle miniere, queste pietre grezze vengono messe tutto dentro una specie di bascinella, lo chiamiamo, perché non so il nome in italiano. Ok, crocciuolo. E viene messo questo fuoco così forte, di carbone, ardente, caldissimo, che fa sciogliere queste pietre in liquido, e poi la scoria galleggia sopra, e loro hanno dei attrezzature che viene tirata via, non c'è un'altra parola in italiano. E quindi l'oro argento, nella Bibbia parla di oro argento raffinato 7 volte, quindi oro purissimo. E questo viene fatto, che viene scaldato, viene tolto la scoria, viene fatto raffreddare, viene fatto di nuovo scaldare un'altra volta, di nuovo con la scoria che rimane, 7 volte, finché non c'è più niente di impurità in quel metallo. Non è un processo molto piacevole. Anche nel libro di Malachia lui dice, io rifinerò i figli di Levi sette volte. Quanti di noi siamo stati raffinati dal Signore? Avete sperimentato il fuoco di Dio? Solo una volta. No, tante volte noi, Signore, manda il tuo fuoco. Stai attento quando preghi così, no? Giovanni Battista ha detto, io vi battezzo con l'acqua, ma colui che verrà dopo di me vi battezzerà con lo Spirito Santo e col fuoco. E lui raccoglierà il grano nei suoi granai e brucerà la pula col fuoco. Il fuoco serve per bruciare quello che non va bene. Quindi se noi preghiamo, Signore, manda il tuo santo fuoco, noi stiamo pregando, Signore, vieni a bruciare via il mio peccato. Vieni a bruciare tutto quello che è impuro davanti a te. E tante volte, purtroppo per noi, dobbiamo passare questo processo di raffinazione. Però gloria a Dio anche per questo. Gloria a Dio che Dio non è un Dio che ci lascia come siamo. Perché Dio ha un obiettivo nella vita di ognuno di noi, è quello di conformarci all'immagine di Gesù Cristo. Amen. Questa è la volontà di Dio per ognuno di noi. Se tu dici, ma la volontà di Dio per la mia vita quale sarà? È questo, che tu diventerai come Gesù in tutti i sensi, il modo in cui parli, il modo in cui pensi, il modo in cui cammini, il modo in cui vivi. E a volte questo processo è doloroso. Anche in Ebrei è scritto che Gesù ha imparato obbedienza per... Qualcuno conosce questo versetto? Nessuno? Esatto, bravissimo Vincenzo. Una stella per Vincenzo. Per le cose che ha sofferto. Pensate un attimo. Per me è un po' una contraddizione. Il figlio di Dio doveva imparare obbedienza? E se lui, figuriamoci noi. Allora, capitolo 14. Ecco, viene il giorno dell'Eterno, allora le spoglie saranno spartite in mezzo a te, io radunerò tutte le nazioni per combattere contro Gerusalemme, la città sarà presa, le case saranno saccheggiate, le donne violentate, una metà della città andrà in cattività, ma il resto del popolo non sarà sterminato dalla città. Poi l'Eterno uscirà a combattere contro quelle nazioni come combatte altre volte nel giorno della battaglia. In quel giorno i suoi piedi si fermeranno sopra il Monte delle Olive che sta di fronte a Gerusalemme a est e il Monte delle Olive si spaccherà in mezzo da est a ovest formando così una grande valle. Una metà del monte si ritirerà verso il nord e l'altra metà verso sud. Allora voi fuggirete per la valle dei miei monti, perché la valle dei monti si estenderà fino ad Azal. Sì, fuggirete come fuggeste davanti al terremoto i giorni di Uzia, re di Giuda. Così l'Eterno, il mio Dio, verrà e tutti i suoi santi saranno con te. Quindi potrebbe essere, ma non dico con certezza, che questa valle che il Signore aprirà sarà proprio la valle di cui abbiamo letto in Apocalisse capitolo 12, dove è scritto che il Signore darà questi ali di aquile, preparerà questo rifugio. Gesù in Matteo 24 ha detto, quando voi vedrete l'abominazione di desolazione, fuggite nelle montagne. Quindi questa rimanenza del popolo di Israele sarà preservato in questi ultimi giorni, diciamo, della grande tribolazione. Poi in versetto 6, in quel giorno avverrà che non vi sarà più luce, e astri luminosi si oscureranno, come è scritto anche in Gioele. Sarà un giorno unico che è conosciuto dall'Eterno, non sarà né giorno né notte, ma verso la sera vi sarà luce. In quel giorno avverrà che da Gerusalemme usciranno acque vive. Quindi già siamo in versetto 8 nel millennio. Metà di essi andrà verso il mar orientale e metà verso il mar occidentale. Sarà così tanto di estate che di inverno. Quindi Dio creerà queste due valli, uno che va verso il mare Mediterraneo, un altro che va verso il mar Morto. L'Eterno sarà re su tutta la terra. In quel giorno ci sarà soltanto l'Eterno e soltanto il suo nome. Amen. Non vedo l'ora. Potremmo votare per lui questa primavera? che viene presto. Tutto il paese sarà cambiato in pianura da Geba a Riman. Geba è 6 km nord di Gerusalemme, Riman è 30 sud. Quindi Dio cambierà la geografia intorno a Gerusalemme. Adesso Gerusalemme sono tutte colline, piccole monti. Non c'è una pianura. Ma per il millennio, e io suppongo, è la mia opinione, che Dio farà questa pianura in modo che tutte le nazioni avranno spazio per venire a adorare il Signore. No? Dio preparerà come una tabernacolo all'aperto, che tutti andremo, noi saremo già glorificati, la Chiesa, però ci saranno quelle che sopravvivranno a Armageddon. Quindi a Gerusalemme sarà innalzato e abitato nel suo luogo, dalla porta di Beniamino al posto della prima porta fino alla porta dell'angolo, dalla torre di Haniel ai torchi del re. La gente vi abiterà e non ci sarà più nulla di votato al sterminio, ma Gerusalemme dimorerà al sicuro. Questa sarà la piaga con cui l'Eterno colpirà tutti i popoli che avranno mosso guerra a Gerusalemme. Gli farà consumare la loro carne mentre stanno in piedi e i loro occhi si consumeranno nelle loro orbite, la loro lingua si consumerà nella loro bocca. In quel giorno avverrà che per opere dell'Eterno vi sarà in mezzo a loro una grande confusione. Ognuno di loro afferrerà la mano del suo vicino, alzerà la sua mano contro la mano del suo vicino. Giuda stesso combatterà contro Gerusalemme e la ricchezza di tutte le nazioni circostanti sarà raccolta insieme oro, argento e vesti in grande quantità. Simile all'altra piaga sarà la piaga che colpirà i cavalli, i muli, i cammelli, gli asini e tutte le bestie che saranno in quell'accampamento. Quindi di nuovo, dopo parla di questo fatto che Gerusalemme sarà cambiato, in versetto 12, 13 e 14 e 15 va un po' indietro alla battaglia di Armageddon, perché durante il millennio non ci sarà guerra, sarà finito. Però quello che viene descritto, e dobbiamo ricordare che Zaccaria ha scritto il suo libro più di 500 anni prima di Gesù, quindi questo libro è stato scritto 2500 anni fa. E quello che Zaccaria il profeta descrive esattamente sono le conseguenze di un scoppio di una bomba atomica. Quando gli Stati Uniti bombardato Hiroshima e Nagasaki con la bomba atomica, perché voi sapete avevano fatto scoppiare le bombe nel deserto dell'America, ma non avevano mai visto cosa facevo a città, edifici, esseri umani, animali. E coloro che hanno sopravvissuto questo attacco nucleare hanno detto che le persone, il colore della bomba atomica ha fatto sciogliere la carne dei corpi delle persone, ha sciolto gli occhi nei loro orbiti e è rimasto solo i scheletri delle persone. Cioè in un istante erano in piedi. Non avevano neanche tempo per cadere il scheletro e tutta la carne consumata da questo fuoco così intenso. Versetto 16, avverrà che ogni sopravvissuto di tutta la nazione venuta contro Gerusalemme salirà di anno in anno ad adorare il Re, l'Eterno dei Eserciti, a celebrare la festa delle capanne. Quindi l'ultima festa, l'ultimo adempimento. Voi sapete che ci sono 7 feste nel calendario ebraico ogni anno che loro erano obbligati a celebrare. Levitico 23. Le prime 3, Pasqua, Pane Azimo e Primizia, sono state adempiute nella morte e resurrezione di Cristo. La quarta festa, la festa di Pentecoste, che è 50 giorni dopo Pasqua, è stato adempiuto quando è stato adempiuto la festa di Pasqua? L'ascesa dello Spirito Santo, la nascita della Chiesa. Allora le prime 3 feste accadono nella primavera nel calendario ebraico, anche nel nostro calendario. La festa di Pentecoste viene fra pochi giorni, viene verso la fine di maggio, inizio di giugno ogni anno. Quindi le prime tre feste accadono in primavera. Pentecoste accade inizio di estate, diciamo. Come le prime quattro feste, perché le sette feste sono messaggi profetici che riguardano il calendario di avvenimenti nell'orologio di Dio. Ok? Mi seguite? Come loro sono accaduti esattamente nel tempo dell'anno in cui Dio ha detto, io credo che il rapimento della Chiesa, il ritorno di Cristo, quando Israele riconoscerà il Messia, che sarebbe la festa di Yom Kippur, la festa di espiazione, mi sembra che viene chiamato, e questa festa di tabernacoli accadrà nell'autunno. Gesù ha detto: nessun uomo conoscerà l'ora o il giorno, però io credo, e penso che è anche biblico, che il rapimento e questi altri due festi, quello del Levitico 23, espiazione. La festa delle trombe, che noi crediamo accade in Apocalisse 4, quando Giovanni descrive, lui dice, io ho udito una grande voce come una tromba che mi ha detto, vieni qua su, e lui fu rapito. Noi crediamo che questa festa di trombe è quando la Chiesa sarà rapita e portata in cielo. La festa di espiazione sarà quella che abbiamo appena letto in Zaccaria 13, quando Dio aprirà un fonte di perdono per la nazione di Israele. E poi l'ultima festa è questa festa di capanne, che si adempierà all'inizio del millennio. Nella festa delle capanne gli ebrei erano comandati da Dio di preparare una specie di baracca e di vivere. Pensate un attimo che, cioè, come tutte le nazioni d'Italia, questa festa di campana, tutti noi usciamo dalle nostre case per qualche giorno e viviamo tipo in una baracca nel nostro giardino. Sarebbe un po' diverso, no, questa cosa. E questa era la festa di campana, e parlava del fatto che il popolo di Dio è pellegrino. E anche qui la festa di Capanna, il suo adempimento sarà quando tutte le nazioni verranno, dall'Africa, dal Nord America, dalla Cina, da ovunque, tutte le nazioni del mondo verranno lì come pellegrini a Gerusalemme per adorare Dio. Versetto 17, avverrà che se qualche famiglia della terra non salirà a Gerusalemme per adorare il Re, l'Eterno dei eserciti su di esse non cadrà alcuna pioggia. Quindi ci sarà una conseguenza per la disobbedienza, come anche oggi. Se la famiglia di Egitto non salirà e non verrà, neppure su di esse cadrà la pioggia, ma cadrà la stessa piaga con cui l'Eterno colpirà le nazioni che non saliranno a celebrare la festa delle capanne. Questa sarà la punizione dell'Egitto, la punizione di tutte le nazioni che non saliranno a celebrare la festa delle capanne. Per voi cosa volevo dire per loro che non cadesse la pioggia? Per un contadino a quei tempi cosa volevo dire? Paragoniamo ai nostri giorni, alla nostra vita. Esatto. È come Dio dice, io ti farò perdere il tuo lavoro. Io ti farò marcire tutto il cibo che hai in cucina. Non avrai da mangiare se non vai in chiesa domenica. Pochi hanno riso a quello. Ma nel millennio sarà così. Tutto obbligatorio essere presente in comunità. Eh? Quindi è meglio che ci mettiamo nell'alimento. Amen. Esatto, di essere presente quando ci sono le feste del Signore. In quel giorno, versetto 20, su sonagli dei cavalli sarà inciso santità all'Eterno. Le pentole nella casa dell'Eterno saranno come le bacinelle davanti all'altare. Sì, ogni pentola in Gerusalemme e in Giuda sarà consacrato all'Eterno dei eserciti. Tutti quelli che offrono sacrifici verranno a prenderle per cuocervi le carni. In quel giorno nella casa dell'Eterno dei eserciti non ci sarà più alcun mercante o canine. In alcune Bibbie è scritto così. Quindi anche le pentole comune, e secondo me il messaggio del Signore anche per noi è come dice Paolo, come ha scritto Paolo in Corinzi, che ogni cosa che fate sia in parola, nei fatti, lo fate per al Signore. Cioè noi diciamo alleluia, ogni cosa sarà consacrata al Signore, ma noi abbiamo la possibilità di vivere adesso questo, che è ogni pentola, per dire. Le pentole sono una figurativa di ogni cosa che appartiene alla tua vita. Le cose più comuni della tua vita sono consacrate al Signore. La tua macchina, la tua casa, il tuo lavoro, i tuoi desideri, ogni cosa. E penso che non dovremmo aspettare il millennio per sperimentare questo, no? Pochi di noi avremo cavalli, qui possiamo mettere una campanella che dice santità all'Eterno. Però potremmo mettere un adesivo sulla macchina, no? Santità all'Eterno. Io amo l'Eterno. Amen. Vogliamo alzarci in piedi. Signore, grazie per questi cari fratelli. Grazie, Signore, che Tu sei un Dio che risponde alle preghiere del Tuo popolo. E, Signore, non permetterci di sonnecchiare in questi ultimi giorni. Signore, soffia, come abbiamo cantato, Signore. Soffia con le ossa stanche. Fa ravvivere, Signore, la Tua sposa. Signore, darci nuove energie, una nuova fiamma per Te. Padre, lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Amen. Ci vediamo alla preghiera venerdì.